Da quel momento la vita dei Tulliver divenne estremamente monotona. La signora Tulliver sbrigava le faccende in casa e cercava di racimolare qualche spicciolo con i lavori di cucito. Il signor Tulliver, suo marito, era tornato ad occuparsi, per quanto glielo consentivano le forze, era tornato ad occuparsi del mulino, ma senza l'entusiasmo di un tempo. Beh, Maggie, che era ormai una ragazza e inevitabilmente desiderosa di aprirsi alla vita e al mondo, era quella che più soffriva di questa atmosfera di perpetua afflizione. Tom, che era stato assunto per intercessione dello zio Dean alla Guest and Company, lavorava indefessamente e pareva avere ormai un solo obiettivo nella vita: mantenere la promessa fatta al padre di racimolare denaro per pagare tutti i creditori, ma soprattutto per ricomprare un giorno il mulino e le terre. La vita di Maggie parve cambiare improvvisamente allorché un giorno, leggendo per caso un libercolo che le era capitato in mano, lesse con molto interesse le parole con le quali una sorta di eremita o di asceta indicava, nella più totale rinuncia a se stessi, alle proprie passioni, alle proprie aspirazioni, ai propri piaceri, la via per ottenere la felicità. Beh, si trattò di una luce. Una luce talmente improvvisa che Maggie ne rimase abbagliata. Eccola la soluzione. Ecco come avrebbe potuto liberarsi per sempre dalla noia, dalla frustrazione, dalla malinconia, dall'infelicità, condannando se stessa ad una vita di privazioni, di espiazione, accanto al fratello e ai genitori che si sacrificavano per lei. Ma proprio quando Maggie pareva aver trovato la soluzione, per quanto triste e ovvio, ai propri problemi, ecco che intervenne qualcosa a ostacolarla nei suoi propositi. Un pomeriggio, mentre si recava a piedi alla Valle Rossa, un luogo poco lontano dal mulino di Dorlcote, un luogo selvaggio ma affascinante, si trovò di fronte improvvisamente Philip Wakem, il figlio dell'avvocato Wakem, che non vedeva da almeno 5 anni. Philip era stato all'estero a studiare. Doveva averla seguita lungo il sentiero, probabilmente dal momento in cui era uscita dalla porta del mulino. Per prima cosa le mostrò un ritratto che le aveva fatto mentre era all'estero, ma era un ritratto che mostrava Maggie all'epoca in cui ancora andava a far visita al fratello alla scuola del signor Stelling. Oh cielo, disse Maggie sorridendo, e arrossì di piacere. Ero proprio una bambina bizzarra. Mi rammento di quando portavo i capelli così e quel vestitino rosa. Ero davvero una zingara. Beh, credo di esserlo ancora. Sono come vi aspettavate di trovarmi? Le parole potevano anche sembrare civettuole, ma lo sguardo luminoso e aperto che Maggie rivolse a Philip non era affatto civettuolo. Certo, sperava che lui trovasse ancora grazioso il suo viso, ma in fondo era solo il piacere innato di essere ammirata e amata che stava riemergendo in lei, dopo tanti tentativi di ricacciarlo sul fondo. Philip la guardò a lungo negli occhi, in silenzio, prima di dire pacatamente: «No, Maggie». La luce svanì un poco dal viso di Maggie e le labbra tremarono lievemente. Le palpebre si abbassarono, ma lei non voltò la testa e Philip continuò a guardarla. Poi le disse lentamente: «Siete molto più bella di quanto immaginassi». Davvero, disse Maggie, mentre il piacere ricompariva con un rossore più intenso. Distolse da lui lo sguardo e fece qualche passo, fissando in silenzio davanti a sé, come se stesse adattando la sua coscienza a questa nuova idea. Philip, che pareva al settimo cielo per la felicità, per avere ritrovato Maggie dopo 5 anni di lontananza, cominciò a parlarle come avevano fatto tempo addietro, di libri, di musica. Ma Maggie dichiarò di avere imboccato coscientemente la via della privazione, della penitenza, e aggiunse anche di avere promesso a suo fratello Tom di non avere mai più rapporti con lui, con Philip. Philip, che non riusciva a spiegarsi il significato di queste parole, il perché, tanto disse e tanto fece che riuscì ad ottenere la promessa di un nuovo incontro, di nuovo lì, alla Valle Rossa. Nel frattempo, Bob, un ragazzo povero col quale Tom aveva giocato da ragazzo, da bambino, dopo tanti viaggi per mare, dopo tanti lavori più svariati, approfittando delle amicizie e delle esperienze acquisite viaggiando sulle navi, aveva escogitato il modo di racimolare denaro in modo sicuro e abbastanza rapido. In un modo molto semplice, si trattava di acquistare mercanzie in Inghilterra da caricare poi su bastimenti, grazie all'amicizia dei capitani, mercanzie che dovevano poi essere vendute a un prezzo superiore all'estero. Ora, Bob da sempre aveva nutrito una cieca e castissima devozione nei confronti della signorina Tulliver, la sorella dell'amico Maggie. E ultimamente, dopo che le cose si erano messe male per il mugnaio di Dorlcote e per la sua famiglia, spesso si era fatto vivo per offrire aiuto, per chiedere come stessero, come se la passassero. Orbene, un giorno, desideroso di essere d'aiuto a Tom, Bob gli fece una proposta di investire una piccola somma, un piccolo capitale in uno dei suoi commerci. Ciò avrebbe consentito al figlio del mugnaio, questo disse Bob, di mettere da parte denaro, di guadagnare denaro molto più rapidamente, in modo assai più sicuro, di quanto non gli consentisse la semplice paga mensile alla Guest and Company. Tom, che non se la sentiva di chiedere quella piccola somma da investire nella speculazione per mare al padre, cioè non se la sentiva di prendere quelle sterline dalla scatola in latta nella quale accumulavano moneta dopo moneta, pazientemente, lentamente, settimana dopo settimana, ottenne il prestito dagli zii Glegg. E così ebbe inizio una nuova fase della vita di Tom, soprattutto della sua vita lavorativa. Maggie e Philip, nel frattempo, continuarono a frequentarsi, a vedersi quasi quotidianamente alla Valle Rossa, e con il crescere della confidenza crebbe anche nel giovane il desiderio di esprimere a Maggie quei sentimenti niente affatto confusi che gli si agitavano in petto, perché era evidente che Philip si era innamorato di Maggie fin da quando l'aveva incontrata alla scuola del signor Stelling. Un giorno, preso coraggio, chiese a Maggie se sarebbe stata in grado, nonostante la sua evidente deformità, di ricambiare l'amore che provava per lei. E beh, questa rivelazione parve ridestare Maggie da un sonno profondo. In realtà non avrebbe dovuto stupirsi, avrebbe dovuto capire fin da subito che Philip la amava. Ma fu come se in quel momento l'amore, il pensiero dell'amore, per la prima volta facesse capolino nel suo animo. E pensò che forse l'affetto di e per Philip Wakem avrebbe potuto, ma sì, riscattarla, emanciparla da quella vita di privazioni, di negazioni, che fino a quel momento, questa era la verità, doveva riconoscerlo di fronte a se stessa, quella vita di privazione che non l'aveva resa felice, o comunque non aveva tenuto lontane da lei né l'angoscia né l'infelicità. Purtroppo era destino che la sfortuna si accanisse sulla povera Maggie, perché un giorno zia Pullet, giunta in visita alla sorella al mulino di Dorlcote, raccontando cose varie del suo viaggio, disse di aver visto sbucare all'improvviso il figlio deforme dell'avvocato Wakem, di averlo visto sbucare sul sentiero dalla Valle Rossa. E Tom, che era presente a questo racconto della zia e sapeva benissimo come la sorella fosse usa a frequentare quel luogo da sola per passeggiare, intuì tutto. Rimasto solo con Maggie, con la consueta inspiegabile durezza, ferocia, spietatezza quasi, la costrinse a confessare la sua colpa. Con Maggie che continuava a ripetere che aveva incontrato Philip, sì, più di una volta, ma soltanto come amico e soltanto per conversare di libri, per parlare di musica. Tom volle che Maggie giurasse con la mano sulla Bibbia di famiglia che non lo avrebbe rivisto mai più, che non avrebbe mai più riallacciato i rapporti con quel ragazzo, figlio dell'avvocato Wakem, figlio del nemico più accanito di suo padre. E non contento, quel pomeriggio la accompagnò personalmente all'appuntamento alla Valle Rossa. Qui giunti, ebbe luogo un autentico scontro fra i due giovani, con Maggie che non poteva, per ovvie ragioni, schierarsi da alcuna delle due parti. È stato per il bene di mio padre, Philip, disse Maggie implorante. Tom minaccia di raccontare tutto a mio padre e lui non lo reggerebbe. Ho dato la mia parola, ho promesso solennemente che tra di noi non ci sarebbe stato più nulla all'insaputa di mio fratello. Mi basta, Maggie. Per me non cambierà nulla. Ma desidero che vi riteniate completamente libera. Ma Credetemi, ricordatevi che non vorrò mai che il bene dei vostri cari. Certo, disse Tom, adesso parlate di volere solo il suo bene e quello dei suoi cari, ma anche prima volevate solo il suo bene? Sì, forse con qualche rischio, ma desideravo che avesse un amico per la vita, che potesse rallegrarla e trattarla come si merita, diversamente da come la trattava un fratello rozzo e limitato, col quale lei è sempre stata assai prodiga di affetto. Già, il mio modo di aiutarla è ben diverso dal vostro, e vi dirò in che senso. Le impedirò di disobbedire e di recare disonore a suo padre. Le impedirò di rovinarsi per voi, di diventare oggetto di scherno, di essere derisa da un uomo come vostro padre, perché non è abbastanza buona per suo figlio. Sapete bene che razza di allegrie e di meritati trattamenti le stavate preparando. Non mi lascio abbindolare dalle belle parole. Io guardo ai fatti e a quel che significano. Vieni via, Maggie. Tom e Maggie camminarono in silenzio per un poco. Le teneva ancora stretto il polso destro, come se stesse portando via un colpevole dalla scena del crimine. Maggie alla fine gli sottrasse la mano con uno strappo violento. «Non credere che ti dia ragione, Tom, né che mi pieghi al tuo volere. Io disprezzo i sentimenti che hai mostrato mentre parlavi a Philip. Aborrisco le tue allusioni offensive e tutt'altro che virili alla sua deformità. Hai passato la vita a rimproverare gli altri. Sei sempre stato tanto sicuro di essere nel giusto». Ma è solo perché il tuo cervello non è abbastanza grande da vedere che esiste qualcosa di meglio del tuo modo di comportarti e dei tuoi meschini obiettivi. Di certo, disse Tom freddamente, non mi pare che il tuo modo di comportarti sia migliore, e neppure i tuoi obiettivi. Se il tuo comportamento è quello di Philip Wakem, era giusto? Perché ti vergognavi tanto che si venisse a sapere? Rispondimi a questo. So a che cosa puntavo con il mio comportamento e l'ho ottenuto. Di grazia. Che cosa hai ottenuto di buono, tu o chiunque altro, con il tuo? Non voglio difendermi, disse Maggie. So di avere sbagliato. Spesso, di continuo. Eppure a volte quando ho compiuto degli sbagli, è stato perché ho dei sentimenti. Che se anche tu li avessi saresti migliore. Se ti capitasse di fare un errore, purché non fosse un torto molto grande, mi spiacerebbe per il dolore che te ne verrebbe. Non vorrei che ti ricoprissero di punizioni. Tu invece hai sempre provato gioia a punirmi. Sei sempre stato duro e crudele con me, anche quando ero solo una bambina piccola, e ti volevo bene più che a ogni altro al mondo. Mi facevi andare a letto in pianti, senza il tuo perdono. Non hai pietà, non hai alcuna consapevolezza dei tuoi difetti e dei tuoi peccati. Essere duri è peccato. Non è compito di un mortale, di un cristiano. Sei soltanto un fariseo. Sei grato a Dio solo per le tue virtù. E credi che siano abbastanza grandi da ottenere con esse qualsiasi altra cosa. Non hai neppure la vaga idea di quei sentimenti accanto ai quali le tue virtù splendenti sono mere tenebre. Bene, disse Tom, con freddo disprezzo, se i tuoi sentimenti sono tanto migliori dei miei, allora vediamo se riesci a mostrarli in qualche altro modo che non sia comportandoti in maniera da disonorare tutti noi, che non sia con ridicole fughe prima verso un estremo e poi verso l'altro. Di grazia. Come hai mostrato il tuo amore, che tanto proclami a me o a mio padre, con la disobbedienza e con l'inganno. Io mostro il mio affetto in un modo diverso. Perché sei un uomo, Tom, e hai potere e puoi fare qualsiasi cosa nel mondo. Allora se non puoi far niente, sottomettiti a coloro che invece possono. Ma mi sottometterò a ciò che riconosco e sento essere giusto. Mi sottometterò persino a ciò che è irragionevole per mio padre, ma non per te. Tu ti vanti delle tue virtù come se ti garantissero il diritto di essere crudele e vigliacco come sei stato oggi. Non credere che rinuncerò a Philip Wakem per obbedire a te. Quella deformità che tu insulti mi spingerebbe a stringermi ancora di più a lui e a volergli ancor più bene. Molto bene. Questo è il tuo modo di vedere le cose, disse Tom. Non servono altre parole per mostrarmi la grande distanza che ci separa. Ricordiamocene in futuro. E stai zitta. E arrivò finalmente il giorno in cui Tom poté, con grande trionfo, annunciare al padre e alla madre di avere messo da parte, soprattutto grazie ai commerci per mare di Bob, dell'amico Bob, il denaro sufficiente per pagare tutti i creditori. Ma ahimè, questa notizia fece sì che i pensieri del mugnaio di Dorlcote, del padre di Tom e Maggie, imboccassero la strada sbagliata, una strada pericolosa, destinata per l'ennesima volta a portarlo alla rovina, di più, in questo caso a portarlo alla morte. E infatti, qualche giorno più tardi, desideroso di rivalersi sull'odiato nemico Joachim, lo aspettò sul sentiero che conduceva al mulino di Dorlcote e quando lo ebbe innanzi cominciò a gridare, a strepitare per far imbizzarrire il suo cavallo. Alla fine il cavallo di Joachim disarcionò il cavaliere, ma Tulliver, non contento, scese e continuò ad infierire sul nemico, colpendolo ripetutamente con il frustino del cavallo. Si fermò solo quando Maggie e uno dei lavoranti del mulino, dopo aver sentito le grida, accorsero per separare i due contendenti. L'avvocato Joachim, che cadendo da cavallo si era procurato una distorsione al polso, se ne andò, fremente d'ira, minaccioso, e dicendo che l'avrebbe fatta pagare al cocciuto mugnaio. Ma la sorte peggiore toccò a quest'ultimo. L'eccitazione e lo sforzo erano stati eccessivi, in condizioni di salute ancora precarie, e di lì a poche ore, nel volgere di poche ore, il vecchio mugnaio di Dorlcote, il padre di Tom e Maggie, passò a miglior vita. Morì. Non prima però di aver fatto promettere a Tom, con la mano sulla Bibbia di famiglia, che avrebbe provveduto degnamente alla madre e alla sorella, ma soprattutto che avrebbe fatto il possibile per ricomprare un giorno il mulino che era appartenuto alla sua famiglia. Tom e Maggie scesero insieme nella camera dove il posto del padre era vuoto. I loro occhi si volsero verso il medesimo punto e Maggie disse: Tom, perdonami. Vogliamoci sempre bene. E si strinsero forte e piansero insieme. E fu a questo punto che ebbe inizio la parte forse più dolorosa della vita di Maggie, quella parte destinata a concludere la storia. Una parte che ha inizio, non a caso, dopo la morte del signor Tulliver. Beh, i coniugi Dean, il signore e la signora Dean, gli zii di Maggie, decisero di ospitarla per un po' di tempo, in modo che Maggie potesse godere di una buona compagnia come quella della cugina Lucy, che si era mantenuta graziosa, dolce, disponibile, una perfetta donnina, proprio come da bambina. E Lucy, che a quell'epoca, a questo punto della storia, ormai giovane donna, era fidanzata con un certo Stephen Guest, il rampollo della famiglia Guest, della Guest & Company, presso la quale il signor Dean era occupato, anzi era azionista, presso la quale era occupato viceversa Tom, il fratello di Maggie. Stephen Guest, giovane, bello, ricco, un buon partito, non aveva occhi e attenzioni che per Lucy. E occorre anche dire che a quell'epoca Lucy e il fidanzato formavano una perfetta, un'allegra brigata con un terzo giovane, Philip Joachim, un altro dei giovani ricchi di St. Ogg's. Ora, Lucy, che era perfettamente al corrente della diatriba, delle difficoltà che c'erano sempre state nei rapporti tra la famiglia Tulliver, la famiglia del mugnaio e la famiglia dell'avvocato Joachim, ma che era anche consapevole, per averlo saputo da Philip, dell'amore che il giovane nutriva nei confronti di Maggie, riuscì a convincere la cugina che non vi sarebbe stato alcunché di male se di tanto in tanto, essendo ormai ospite in casa, si fosse unita a lei, Lucy, al suo fidanzato Stephen e a Philip stesso nei loro passatempi favoriti, ossia il canto e la musica. La dolce, la graziosa, l'innocente Lucy aveva pensato che se Philip e Maggie avessero potuto in qualche modo, con o senza il volere delle rispettive famiglie, amarsi e sposarsi un giorno, quella storia così triste avrebbe potuto concludersi a sorpresa come una favola lieta. Ahimè, Lucy non sapeva di costruire in questo modo la propria rovina. Già che quando Stephen Guest, per la prima volta ebbe occasione di vedere Maggie nel salotto della fidanzata, beh, ne aveva sentito parlare della sua carnagione scura, di questa sua bellezza inconsueta, quasi selvatica, ne rimase letteralmente affascinato. Non si può dire che si trattasse di un colpo di fulmine, perché è probabile che i colpi di fulmine non esistano nemmeno nei romanzi, nemmeno nelle storie. Certo è che da quel giorno il rampollo di casa Guest prese l'abitudine di andare a far visita alla fidanzata con intenzioni e con attese affatto diverse rispetto al passato. Maggie, dal canto suo, dopo essere stata ospitata dagli zii, avendo occasione di passare molto tempo con la cugina Lucy, era tornata al suo antico proposito, quello cioè di rinunciare a qualunque piacere, a qualunque aspirazione, per impedire all'infelicità di tormentarla. Ma ancora una volta, nuove sollecitazioni intervennero ad ostacolarla in questo buon proposito, in questo nobile proposito. Innanzitutto, la prospettiva di incontrare di nuovo Philip, dopo quell'odioso litigio con il fratello Tom. E poi il richiamo che il canto e la musica, sue antiche passioni, avevano ripreso ad esercitare sul suo animo, sulla sua mente, sul suo cuore. Per finire, punto ultimo, ma non certo per importanza, l'attrazione che Maggie nutriva nei confronti di Stephen Guest. Dunque era un'attrazione, quella di Stephen, pienamente ricambiata. Era un sentimento mitigato in Maggie solo dalla ferma volontà di non ferire né Lucy e tantomeno Philip, che doveva contare ancora adesso, a distanza di tanto tempo da quando si erano visti l'ultima volta, doveva ancora contare sulla sincerità dei suoi sentimenti e sul suo amore. Maggie dunque andò a far visita al fratello, Tom, che dopo la perdita del mulino e dopo la morte del padre, aveva trovato ospitalità presso la casa dell'amico Bob, il quale a sua volta nel frattempo si era sposato, e riuscì ad estorcergli il permesso di incontrare Philip in casa degli zii, quindi sotto sorveglianza, in presenza di Lucy. Ah, Tom che proprio in quei giorni riceveva notizia che i titolari della Guest & Company intendevano ricompensarlo per i suoi servigi e per l'attitudine agli affari dimostrata, offrendogli una partecipazione attiva agli interessi della ditta. Una partecipazione che avrebbe potuto, anzi avrebbe dovuto, secondo logica, ampliarsi con il passare degli anni. E inevitabilmente, quando Tom, accolta con favore la notizia, pensò e rifletté, non poté pensare ad altro che al desiderio espresso da suo padre moribondo. Il desiderio, cioè, che il mulino di Dorlcote tornasse un giorno ad appartenere alla famiglia Tulliver. Quando Philip giunse in visita a casa dei signori Dean, nel salotto di Lucy, e Lucy, convinta che il piano architettato per far riavvicinare i due giovani innamorati fosse avviato a completa realizzazione, trovò uno stupido pretesto per lasciare soli la cugina e il giovane. Quindi uscì dalla stanza. In un attimo Maggie e Philip si avvicinarono e le loro mani erano di nuovo unite, con uno sguardo di mesta contentezza come quello di amici che si incontrino nel ricordo di un dolore recente. Ho detto a mio fratello che desideravo vedervi, Philip. Gli ho chiesto di sciogliermi dalla promessa e lui ha acconsentito. Nella sua impulsività, Maggie voleva che Philip sapesse subito come si dovevano comportare tra di loro, ma si trattenne. Le cose accadute da quando le aveva dichiarato il proprio amore erano così dolorose che lei non voleva essere la prima a parlarne. Le sembrava di offendere Philip, persino con un semplice accenno a suo fratello, che in passato lo aveva insultato. Ma in quel momento lui era troppo preso dal pensiero di lei per essere sensibile ad altre cose. Allora possiamo almeno essere amici, Maggie? Adesso non c'è più nessun ostacolo. Vostro padre non si opporrà, disse Maggie ritirando la mano. Nulla mi farà rinunciare a voi, solo il vostro ordine, Maggie. Ci sono questioni su cui non cederò mai a mio padre, come vi dicevo un tempo, e questa è una. Allora non c'è nulla che ostacoli la nostra amicizia, Philip. Possiamo vederci e parlarci mentre sono qui. Presto me ne andrò di nuovo. Intendo partire molto presto, per un nuovo incarico. È davvero inevitabile, Maggie? Sì, non devo trattenermi qui a lungo. Mi renderebbe inadatta alla vita che poi mi aspetta. Non posso vivere dipendendo da qualcuno, non posso vivere con mio fratello, anche se è molto buono con me. Lui sarebbe felice di mantenermi, ma per me sarebbe intollerabile. Non esiste un'alternativa, Maggie. Quella vita lontana da coloro che vi amano è l'unica vita a cui vi concedete di aspirare. Sì, Philip. Quantomeno per come stanno ora le cose. Non so che cosa potrà succedere negli anni a venire, ma comincio a pensare che non avrò mai tanta felicità dall'amore. Si è sempre mescolato a tanta pena. Mi piacerebbe potermi costruire un mondo al di fuori dell'amore, come fanno gli uomini. Ecco, Maggie, state tornando al vostro antico pensiero in una forma nuova. Il pensiero contro il quale io lottavo, disse Philip. Voi volete trovare una forma della rinuncia che sia una fuga dal dolore. Ma ve lo ripeto, non esiste tale possibilità di fuga, a meno di non voler pervertire o mutilare la propria natura. Che cosa diventerei se cercassi di sfuggire al dolore? Disprezzo e cinismo sarebbero il mio solo oppio. A meno di non precipitare in una sorta di presuntuosa pazzia e immaginare di essere prediletto dal cielo perché non sono prediletto dagli uomini. Philip, gli disse Maggie, con quella contrizione infantile che soleva avere quando la rimproverava, avete ragione, lo so. È vero che penso sempre troppo ai miei sentimenti e non abbastanza a quelli degli altri, a quelli vostri. Avrei avuto bisogno delle vostre correzioni e dei vostri insegnamenti. Tante cose che mi dicevate, ahimè, si sono avverate. Che cosa c'è, Maggie? È successo qualcosa? Disse Philip, con una inesprimibile ansietà. La sua immaginazione era fin troppo pronta a figurarsi tutto ciò che poteva essere fatale per entrambi. No, niente, disse Maggie, facendo appello alla propria latente forza di volontà. Philip non doveva avere in mente quell'odioso pensiero. Anche lei lo avrebbe bandito dalla propria. Nulla, ripeté, solo pensieri. Un tempo mi dicevate che avrei visto le conseguenze di questa vita di privazioni. Come dicevate voi, e ora è così. Sono troppo impaziente nel godere della musica e di tutti gli altri lussi ora che mi sono concessi. Ripreso il suo lavoro, vi si concentrò con decisione, mentre Philip la guardava domandandosi se davvero non avesse in mente qualcos'altro, oltre a questa allusione generica. Quando alla compagnia si unì anche Stephen Guest, beh, Maggie faticò molto per nascondere alla sensibilità di Philip quel confuso groviglio di sentimenti che le si agitava dentro. E mentre tutto ciò accadeva segretamente, nei cuori e nelle menti dei protagonisti di questa storia, la dolce Lucy procedeva imperterrita nel proprio cammino. Dopo aver saputo dal padre, il signor Dean, che la ditta Guest & Company si stava interessando all'eventuale acquisto del mulino di Dorlcote, che negli ultimi tempi non aveva più reso come in passato, beh, Lucy pensò che se Philip, innamorato di Maggie, disposto a fare qualunque cosa per poterla amare e per sposarla, avesse convinto il padre, l'avvocato Wakem, a cedere il mulino e le terre a Tom Tulliver, il figlio del suo antico nemico, con la iniziale intermediazione della Guest & Company, questo si capisce, beh, si sarebbero create le condizioni ideali perché le barriere tra le due famiglie cadessero. E soprattutto perché Maggie e Philip potessero coronare il proprio sogno d'amore. E così Philip, su suggerimento di Lucy, parlò con il padre. Con molto coraggio gli espose i propri sentimenti, glieli manifestò, il proprio amore per la signorina Maggie Tulliver, la possibilità di sposarla, subordinata alla cessione del mulino da parte sua, da parte del padre, a Tom Tulliver, in prima istanza alla Guest & Company. Ora, l'avvocato Wakem, dopo un iniziale sdegnato rifiuto, venne a più miti consigli, probabilmente impietosito dal figlio o semplicemente per amore del figlio, e mostrò un lato del proprio carattere che il defunto mugnaio, il signor Edward Tulliver, il padre di Maggie e Tom, non avrebbe nemmeno sospettato potesse esistere. Philip, sei l'unica persona che conosce la parte migliore di me, disse Joachim dando la mano al figlio. Dobbiamo stare uniti se possiamo. E adesso che cosa dovrei fare? Scendi giù e dimmelo. Devo andare a trovare questa damigella dagli occhi scuri? Crollata così la barriera, Philip poté parlare liberamente al padre delle loro relazioni con i Tulliver, del desiderio di riportare in famiglia il mulino e il terreno e della cessione a Guest & Company come passo intermedio. Ora poteva osare dimostrarsi persuasivo e incalzante, e suo padre si arrese prima di quanto avesse previsto. Non mi importa del mulino, disse alla fine, con una sorta di seccata acquiescenza. Ho avuto una quantità infernale di guai da quel mulino di recente. Che mi ripaghino i miei miglioramenti e sia finita lì. Ma c'è una sola cosa che non devi chiedermi. Non voglio fare alcun contratto direttamente col giovane Tulliver. Se tu, per amore della sorella, sei disposto a sciroppartelo, fai pure. Ma per me non c'è salsa che possa rendermelo digeribile. Vi lascio immaginare con quale piacevole stato d'animo Philip si recò il giorno seguente a casa del signor Dean, ad annunciare che il signor Wakem era pronto ad aprire le trattative, e il delizioso trionfo di Lucy, quando chiese a suo padre se lei non avesse dimostrato grandi capacità negli affari. Il signor Dean era assai sconcertato e sospettava che ci fosse sotto qualcosa tra i ragazzi, qualcosa di cui non aveva la minima idea. Ma era destino che gli eventi precipitassero. Maggie, sempre più al centro di conflitti interiori, conflitti insanabili, prese una decisione irrevocabile, di andarsene, e ne mise al corrente l'amata cugina, Lucy. Maggie, disse Lucy, quasi bianca per lo stupore. Sì, non te l'ho detto, cara, perché hai avuto tanto da fare. Ma qualche tempo fa ho scritto alla nostra vecchia insegnante, la signorina Furniss, per chiedere di informarmi se sentiva di qualche impiego che faceva al caso mio. E qualche giorno fa è arrivata una lettera in cui mi diceva che potrei accompagnare 3 orfani, suoi allievi, al mare durante le vacanze, e poi provare a lavorare con lei come insegnante. Le ho risposto ieri, accettando la sua offerta. Lucy si sentiva così ferita che per qualche momento non riuscì a parlare. Ma Maggie, disse, come hai potuto essere così scortese con me, non dirmi nulla, e fare un passo simile, e proprio ora? E Philip? Pensavo che tutto sarebbe stato così bello. Maggie, qual è la ragione? Rinuncia, lascia scrivere a me. Ora non c'è nulla che possa dividerti da Philip. Sì, disse Maggie, ci sono i sentimenti di Tom. Mi ha detto che se sposerò Philip dovrò rinunciare a lui. E so che non cambierà idea, almeno non per molto tempo, a meno che non accada qualcosa che lo addolcisca. Ma gli parlerò io, tornerà questa settimana, e questa bella notizia del mulino lo addolcirà. Gli parlerò di Philip. Tom è sempre così condiscendente con me, non credo che sia tanto ostinato. Devo andare, disse Maggie. Devo lasciare passare del tempo. Non spingermi a restare, cara Lucy. Lucy rimase in silenzio per 2 o 3 minuti, distogliendo lo sguardo da Maggie e riflettendo. Alla fine si inginocchiò accanto alla cugina e, guardando in su verso il suo viso, con una serietà angosciata disse: Maggie, è perché non ami abbastanza Philip da sposarlo? Dimmelo, fidati di me. Sì, Lucy, vorrei sposarlo. Penso che per me sarebbe la sorte migliore e più nobile, rendere felice la sua vita. Lui mi ha amata per primo. Nessun altro sarà mai quel che lui è per me. Ma non posso dividermi da mio fratello per tutta la vita. Devo andarmene e aspettare. Ti prego, non me ne parlare più. Lucy obbedì con il cuore gonfio e attonito. Qualche sera più tardi, in occasione di un ballo cui Maggie prese parte in compagnia della cugina, approfittando del fatto che si erano ritrovati soli in una stanza, Stephen Guest, d'impeto, afferrò il braccio di Maggie e cominciò a baciarlo, a ricoprirlo letteralmente di baci. E Maggie si scrollò da quella presa. Quel sentimento che aveva originato quel gesto era lo stesso che Maggie nutriva in seno e che stava cercando da molto tempo di ricacciare sul fondo. Ma in quel momento il sentimento di Stephen, un sentimento che, come già detto, condivideva in pieno, si era manifestato in modo tanto irruento, tanto improvviso, che l'aveva colta di sorpresa e in qualche modo l'aveva contrariata. E dunque le fu più facile, di quanto non sarebbe stato in altre condizioni, ordinare a Stephen di allontanarsi da lei e di non prendersi mai più simili libertà. In realtà, ancora una volta, la buona Maggie, buona ma forse ingenua, non abbastanza consapevole di se stessa, non stava combattendo con altri che con sé medesima. Quando il giorno dopo, a casa degli zii Dean giunse in visita Philip, anche a lui Maggie confidò la propria ferma intenzione, la propria risoluzione di partire, di andarsene per sempre. Allora il futuro non si unirà mai al passato, Maggie? Quel libro è ormai chiuso? Quella pagina è ormai voltata? Il libro non sarà mai chiuso, Philip. Non desidero un futuro che possa spezzare i legami del passato. Ma quello con mio fratello è uno dei legami più forti. Non posso fare volentieri ciò che mi separerà per sempre da lui. Questa è l'unica ragione che ci terrà per sempre lontani, Maggie, disse Philip. L'unica ragione, disse Maggie. E in quel momento, occorre dirlo, Maggie credeva a quanto stava dicendo. Si sentiva come se la coppa incantata fosse stata frantumata per terra. Quell'eccitazione che le aveva suscitato un orgoglioso dominio di se stessa non era svanita, e lei guardava al futuro col senso di una calma possibilità di scelta. Per qualche minuto rimasero seduti con la mano nella mano, senza guardarsi né parlare. Nella mente di Maggie, le prime scene di amore e di addio erano più vive del momento presente, e lei rivedeva Philip nella Valle Rossa, dove erano soliti incontrarsi. Philip pensava che avrebbe dovuto essere immensamente felice di quella sua risposta, cioè che non c'erano altre ragioni per quell'allontanamento. Lei era aperta e trasparente come un lago di montagna, ma perché allora non si sentiva immensamente felice? Nulla basta a placare la gelosia, eccetto l'onniscienza che potrebbe scorgere la più sottile piega del cuore. Nei giorni seguenti, Stephen Guest cercò di procurarsi altre occasioni per incontrare da solo a sola Maggie, e in molte occasioni cercò di convincerla dell'assoluta necessità di rompere i rispettivi fidanzamenti con Philip e con Lucy per potersi sposare. Ma tutte le volte Maggie ebbe forza sufficiente per respingere queste offerte d'amore di Stephen. Ebbe cioè la forza sufficiente per ricacciare sul fondo quell'istinto che l'avrebbe spinta a gettarsi fra le braccia del giovane. Nel frattempo l'avvocato Wakem aveva ceduto il mulino alla Guest & Company, e per i Tulliver si avvicinava rapidamente il giorno in cui il desiderio del mugnaio moribondo sarebbe stato esaudito. Ma quando Lucy, convinta che ormai il suo piano stesse per realizzarsi, in realtà del tutto ignara dei sentimenti che erano andati maturando nell'animo del fidanzato e di Maggie, quando parlò con Tom e lo informò del ruolo avuto da Philip nel convincere il padre a cedere il mulino, ma soprattutto gli parlò dei progetti di matrimonio della sorella e di Philip, Tom si irrigidì, benché fosse sempre stato dolce, disponibile, condiscendente con la cugina. Disse che non poteva opporsi al matrimonio di Maggie con il figlio dell'avvocato Wakem, ma personalmente non avrebbe fatto nulla per riallacciare i rapporti con quella famiglia, e questo per fedeltà ai desideri del padre. Se Maggie desiderava sposare Philip Wakem, liberissima di farlo, ma senza il suo consenso. A segnare uno sviluppo decisivo in questa vicenda, uno sviluppo tragico, ahimè, fu un episodio verificatosi pochi giorni prima rispetto alla prevista partenza di Maggie. A causa, come conseguenza, di un equivoco, in questo caso, ironia della sorte, un equivoco niente affatto voluto, nemmeno da Lucy, Stephen e Maggie vennero a trovarsi da soli sulla barca per una delle consuete gite sul fiume. E trovandosi di nuovo da solo con la fanciulla di cui era pazzamente innamorato, Stephen le propose di scappare lontano, il più lontano possibile, e di tornare soltanto una volta che fossero stati sposati. L'emozione procuratale da quelle parole, i sentimenti confusi che si agitavano nel suo petto, il desiderio che non era mai riuscita a reprimere fino in fondo, il desiderio di procurarsi la felicità, di aprirsi al mondo, alla vita, e anche quella cornice inconsueta, il fiume lungo il quale stavano ancora correndo, ormai ben oltre la tappa prefissata per la loro gita, tutto ciò messo insieme fece sì che Maggie non avesse la forza, per una volta, di opporre resistenza all'amore di Stephen, alle richieste di Stephen. E così, incontrando un battello Stephen ottenne che il capitano li facesse salire e li trasportasse fino a Matport in cambio di una lauta ricompensa. Quando il mattino dopo Maggie, dopo una notte di sogni agitati, si risvegliò, Stephen, convinto, assolutamente convinto di essere riuscito a piegare in via definitiva la resistenza della fanciulla, beh, fu costretto a ricredersi. Perché è vero, Maggie per l'ennesima volta aveva dimostrato di essere debole, di essere umana, di essere fatta di carne. Ma ecco che immediatamente il senso del dovere e del giusto erano tornati a riemergere in lei, a fare capolino nel suo cuore, nel suo animo. Informò Stephen che avrebbe preso il primo battello, sarebbe salita sul primo battello di ritorno a St. Ogg's. In altre parole, avrebbe rinunciato all'amore, l'amore di Stephen, un amore che ricambiava, fu costretta ad ammetterlo, ma vi avrebbe rinunciato per non venire meno ai propri doveri nei confronti delle persone amate, delle persone care, e per non fare torto a queste persone. Beh, a St. Ogg's, la notizia della fuga, una fuga d'amore, così era stata subito battezzata, del rampollo di casa Guest, Stephen, e della signorina Tulliver, si era diffusa rapidamente, assai più rapidamente di quanto fosse occorso a Maggie per ritornare. E ovviamente la notizia era giunta anche all'orecchio di suo fratello, Tom. Tom che non poté in questo modo godere appieno del ritorno al mulino. Perché dopo la cessione del mulino da parte dell'avvocato Wakem alla Guest & Company, e come primo passo a Tom era stato consentito di tornare ad abitare nella vecchia dimora. Dunque non poté godere appieno di questo ritorno. E quando Maggie, tornata a St. Ogg's, per la prima volta gli si presentò innanzi per raccontargli che cosa fosse accaduto, per giustificarsi e per chiedere ospitalità nella loro casa, ancora una volta Tom non perse occasione per essere duro, rigido, spietato, e disse che mai e poi mai avrebbe ospitato sua sorella in quella casa che li aveva visti entrambi bambini e felici. A Maggie non rimase da fare altro che affidarsi al buon cuore di Bob, l'amico di Tom. Bob, che ancora una volta ebbe occasione di dimostrare, da un lato, la propria devozione nei confronti della signorina Tulliver, ma soprattutto la propria schiettezza e sincerità di sentimenti. In che modo la dimostrò? Non uniformandosi alla sentenza di condanna che tutti i cittadini di St. Ogg's avevano già decretato nei confronti di Maggie. Dunque la ospitò a braccia aperte nella sua casa, nella casa che condivideva con la moglie e con la figlia appena nata. Per Maggie ebbe inizio un duro periodo. Mostrata a dito dai concittadini, ripudiata dal fratello, in perpetua angoscia per il male procurato all'amata cugina Lucy e a Philip. Lucy non aveva retto al colpo. Saputa la notizia della fuga di Stephen e di Maggie, era caduta vittima di una sorta di febbre nervosa che l'aveva letteralmente prostrata, togliendole ogni forza, riducendola in un letto. Di Philip, del figlio dell'avvocato Wakem, non si sapeva più niente. Qualcuno raccontava che fosse partito, se ne fosse andato all'estero, con l'intenzione di non più ritornare. E tuttavia, proprio quando pareva che non dovesse esserci un rimedio, una soluzione, una conclusione per questo scandalo che aveva turbato le menti dei ben pensanti di St. Ogg's, proprio allora Maggie, nel momento più inaspettato, riuscì a recuperare un briciolo di fiducia nei confronti della vita. E ciò avvenne come conseguenza di alcuni segnali, espliciti segnali di vicinanza, che le furono lanciati, tributati da persone, anzi dalle persone, che avrebbero avuto, a rigor di logica, minori motivi per offrirglieli. Innanzitutto, la più intransigente delle sue zie, che spesso si era misurata, si era confrontata con suo padre, zia Glegg. Zia Glegg, forse per il suo innato anticonformismo, si disse disposta a offrirle ospitalità, aiuto, sostegno e comprensione a dispetto di quello che gli abitanti di St. Ogg's avrebbero potuto dire o pensare. Quanto a Stephen Guest, che dopo la fuga con Maggie non era più ritornato a casa, inviò al padre una lettera. Una lettera nella quale raccontò come si fossero svolti i fatti, lo raccontò con dovizia di particolari, e nel raccontare la piena e totale responsabilità avuta in quanto era accaduto, giungeva a scagionare completamente Maggie. Philip, anche Philip, scrisse a Maggie. Philip non era andato all'estero, semplicemente si era chiuso in casa, impedendosi di avere rapporti con il mondo esterno. E in quella lettera indirizzata a Maggie, che Maggie lesse con le lacrime agli occhi, si diceva certo dell'onestà dei sentimenti della fanciulla e anche del sentimento che aveva nutrito e forse nutriva ancora nei suoi confronti. E continuava a sperare in un futuro non lontano che li avrebbe visti finalmente uniti, vicini. Quanto a Lucy, la buona, la cara Lucy, che in parte si era ripresa da quella afflizione, da quell'abbattimento, da quella debolezza, dopo essere venuta a conoscenza del contenuto della lettera inviata dal fidanzato dall'estero al padre, dopo aver saputo cioè che Maggie non era responsabile, che era stata in qualche modo trascinata, in quella storia, riuscì, all'insaputa dei medici e dei familiari, a incontrare la cugina. La incontrò e quando la ebbe di fronte, parlandole con voce sommessa, riuscì ad essere dolce, ma soprattutto riuscì ad esprimersi senza il minimo accenno di rimprovero. Rimasero sedute a guardarsi l'una l'altra. Pareva che l'incontro dovesse concludersi senza altri discorsi, tanto era difficile parlare. Ciascuna sentiva che le parole per rievocare il torto irreparabile sarebbero state brucianti. Ma presto, mentre Maggie continuava a guardarla, ogni singolo pensiero fu sommerso da un'onda di pentimento affettuoso e le parole proruppero con un singhiozzo. Dio ti benedica per essere venuta, Lucy. E allora si accavallarono i singhiozzi. Maggie, cara, stai tranquilla, disse adesso Lucy, appoggiando di nuovo la sua guancia contro quella di Maggie. Non ti disperare. E rimase ferma, sperando di confortare Maggie con quella carezza delicata. Non volevo ingannarti, Lucy, disse Maggie. Mi sono sempre sentita una miserabile perché provavo un sentimento che preferivo tenerti nascosto. Ma pensavo che sarebbe stato vinto e che non avresti mai visto nulla che potesse ferirti. Lo so, cara, disse Lucy. So che non è mai stata tua intenzione rendermi infelice. È una disgrazia che ci ha toccati tutti. E tu hai una pena maggiore della mia da portare. E hai rinunciato a lui quando hai fatto una cosa che deve essere stata molto difficile. Lucy, riprese Maggie, anche lui ha lottato. Voleva esserti fedele. Tornerà da te, perdonalo. E allora sarà felice. Queste parole sgorgarono dal più profondo del cuore straziato di Maggie, con uno sforzo pari alla presa convulsa di un uomo sul punto di affogare. Lucy tremò e non disse nulla. Qualcuno bussò lievemente alla porta. Era Alice, la serva, che entrò e disse: Io non mi tratterrei più a lungo, signorina Dean. Lo scopriranno e si arrabbieranno moltissimo perché siete uscita così tardi la sera. Va bene, Alice, solo un minuto. Venerdì devo partire, Maggie. Quando tornerò e sarò forte, mi lasceranno fare quello che voglio. Allora potrò venire da te quando mi parrà. Lucy, disse Maggie con un altro grande sforzo. Prego Dio ogni momento perché tu non abbia mai più a soffrire per causa mia. Premette la piccola mano che teneva tra le proprie e alzò gli occhi verso il viso che era chino su di lei. Lucy non dimenticò mai quello sguardo. Maggie disse con una voce bassa che aveva la solennità di una confessione: Tu sei migliore di me. Io non posso. Qui si interruppe e non disse altro. Ma si strinsero forte di nuovo in un ultimo abbraccio. L'ultimo, davvero l'ultimo conflitto interiore cui la povera Maggie fu costretta ad essere soggetta, e si era a quell'epoca ormai verso la fine di settembre, settembre inoltrato, e la pioggia degli ultimi giorni, una pioggia incessante, aveva ingrossato la Floss, facendo temere un'inondazione. Ebbene, quell'ultimo conflitto le venne da una lettera inviatale da Stephen Guest, che continuava a tenersi all'estero, in Olanda, una lettera nella quale per l'ennesima volta il giovane veniva a ribadire il proprio amore nei confronti di Maggie e descriveva l'infelicità che avrebbe dominato la sua vita se questa passione non avesse trovato adeguato sfogo. Ma per fortuna di Maggie, già per fortuna, si trattò di un conflitto di breve durata, perché sola, all'interno della stanza che occupava nella casa del buon Bob, all'improvviso, chinando gli occhi al pavimento, Maggie vide che era letteralmente coperto d'acqua. La tanto temuta inondazione si era avverata. Aveva avuto luogo. Fu questione di attimi, forse secondi. Uscire nella notte tempestosa, al buio, salire su una barca, mentre Bob e la moglie e la figliola salivano sull'altra. Quindi, improvvisamente consapevole che la madre e il fratello al mulino potevano essere in pericolo, quindi con questo pensiero nella mente, da sola, sulla barca, nel buio, sull'acqua, prendere la direzione del mulino. Ora si delineava lontana una grande massa scura e accanto a lei Maggie poteva scorgere la corrente del fiume. La massa scura doveva essere, ma sì, era proprio St. Ogg's. Ah, ora sapeva dove volgere lo sguardo per intravedere le prime ombre degli alberi ben noti, i salici grigi, i castagni che cominciavano a ingiallire e sopra di essi il vecchio tetto. Ma ancora non avevano colore né forma, tutto era confuso, velato. Le energie parvero affiorare in lei sempre più vigorose e trascinanti, quasi che la sua vita fosse una forza accumulata che andava spesa tutta in quell'ora, superflua per qualsiasi futuro. Doveva portare la barca nella corrente della Floss, altrimenti non sarebbe mai riuscita ad attraversare la Ripple e raggiungere la casa. Era questo il pensiero che si agitava nella sua mente, immaginando con sempre maggiore vividezza la situazione nelle vicinanze della vecchia casa. Ma poteva anche essere trascinata ben oltre e non riuscire a riportare fuori dalla corrente la barca. Per la prima volta, una netta sensazione di pericolo cominciò a gravare su di lei. Ma non c'era scelta tra alternative, né tempo per esitazioni. E si immise nella corrente. Ora procedeva spedita e senza sforzo. Nella distanza che diminuiva e nella luce che aumentava, cominciava a distinguere sempre più chiaramente quelli che sapeva essere i tetti e gli alberi ben noti. Ecco, non era molto lontana da un'impetuosa corrente melmosa che doveva essere la Ripple, l'affluente, ora stranamente cambiata. Buon Dio, in essa galleggiavano delle masse che al suo passaggio potevano cozzare contro la barca e far sì che lei perisse troppo presto. Che cos'erano quelle masse? Per la prima volta il cuore di Maggie prese a battere in preda al terrore. Rimase seduta, inerte, vagamente consapevole di essere trascinata dalla corrente e più intensamente consapevole dello schianto imminente. Ma l'orrore fu momentaneo. Svanì ancor prima che comparissero i magazzini di St. Ogg's. Dunque Maggie aveva superato la foce della Ripple. Adesso era il momento di usare tutta la forza e l'abilità per governare la barca e portarla, se possibile, fuori dalla corrente. Adesso riusciva a vedere che il ponte era crollato. Vedeva gli alberi di un bastimento arenatosi lontano in mezzo ai campi inondati, ma sul fiume di barche non se ne vedevano passare. Quelle che erano riusciti a prendere venivano utilizzate nelle strade allagate. Con nuova determinazione Maggie afferrò il remo e si rimise in piedi per remare. Ma la marea, ora calante, rendeva ancor più rapido lo scorrere del fiume e fu portata oltre il ponte. Sentiva grida dalle finestre che si affacciavano sul fiume, come se la gente la stesse chiamando di lì. Fu soltanto quando ebbe quasi oltrepassato Tofton che riuscì finalmente a strappare la barca alla corrente. Poi, lanciando uno sguardo struggente verso la casa dello zio Dean, che restava ancora più a valle, prese entrambi i remi e remò con tutta la sua forza attraverso i campi inondati, tornando indietro verso il mulino. I colori cominciavano adesso a risvegliarsi e nell'avvicinarsi ai campi di Dorlcote, Maggie riusciva a distinguere le tinte sfumate degli alberi e a vedere lontani sulla destra i vecchi pini silvestri e i familiari castagni. Com'era alta l'acqua intorno a loro, più alta che intorno agli alberi su questo versante della collina. E il tetto del mulino dov'era? Quei pesanti detriti che venivano giù per la Ripple, che cosa volevano dire? Ma non era la casa che era rimasta integra, sommersa fino al primo piano, ma ancora integra. O forse aveva ceduto dalla parte verso il mulino. Ansimando per la gioia di essere finalmente giunta al mulino, Una gioia che vinceva ogni stanchezza, Maggie si avvicinò alla facciata della casa. Dapprima non udì alcun rumore, né vide muoversi alcuna cosa. La barca era al livello delle finestre del piano superiore. Si mise a gridare con voce forte e acuta. «Tom, dove sei? Mamma, dove siete? Sono Maggie!» Ben presto dalla finestra centrale della soffitta udì la voce di Tom. «Chi è? Avete portato una barca? Tom, sono io, Maggie, dov'è la mamma?» «Non è qui, è andata a Garum avantieri. Aspetta che scendo alla finestra da basso.» «Sei sola, Maggie?» disse Tom in un tono di profondo stupore, mentre apriva la finestra centrale che si trovava all'altezza della barca. «Sì, Tom, il Signore mi ha protetto per condurmi da te. Salta dentro, veloce, non c'è nessun altro?» «No», disse Tom salendo in barca. «Temo che l'uomo del mulino sia annegato. È stato trascinato via dalla Ripple, credo, quando una parte del mulino è crollata sotto l'urto degli alberi e delle pietre. Io ho continuato a gridare, ma non ho avuto risposta. Passami i remi, Maggie.» Fu soltanto quando Tom ebbe preso il largo e si trovarono in mezzo al fiume, faccia a faccia, che si rese conto del pieno significato di quanto era accaduto. E gli si presentò alla mente con una forza così schiacciante, e per il suo spirito fu una così inaspettata rivelazione delle profondità della vita, ben al di là della sua immaginazione, che aveva sempre ritenuto tanto acuta e perspicace, che non riuscì a rivolgerle nessuna domanda. Sedevano muti guardandosi l'un l'altra. Maggie con occhi pieni di vita che si affacciavano da un viso stanco e prostrato. Tom pallido, con un'aria di timoroso rispetto e umiliazione. Se le labbra erano silenziose, la mente invece lavorava. E pur non riuscendo a rivolgerle una domanda, indovinava una storia di sforzi quasi miracolosi protetti da Dio. Ma alla fine un velo gli annebbiò gli occhi grigio-azzurri e le labbra trovarono una parola che potevano pronunciare. L'infantile Maxie di un tempo, il soprannome col quale era solito rivolgersi alla sorella. Maggie non poté rispondere che con un lungo e profondo singhiozzo di quella felicità misteriosa e mirabile che è tutt'uno con il dolore. Appena fu in grado di parlare, gli disse: «Tom, andiamo da Lucy, andiamo a vedere se è al sicuro e poi aiuteremo gli altri.» Tom remava con inesausto vigore, a una velocità ben diversa da quella della povera Maggie. Ben presto la barca fu di nuovo in mezzo alla corrente del fiume e ben presto avrebbero raggiunto Tofton. Park House, la casa degli zii Dean, è alta, al riparo dall'inondazione, disse Maggie. Forse vi avranno portato Lucy. Nient'altro fu detto. Il fiume portava verso di loro un nuovo pericolo. In una delle banchine avevano appena ceduto dei macchinari di legno ed enormi pezzi venivano trascinati dalla corrente. Adesso il sole stava sorgendo e l'ampia area di devastazione acquea si stendeva con spaventoso nitore intorno a loro. Con spaventoso nitore si vedevano avanzare sull'acqua i rottami rapidi e minacciosi. Un folto gruppo di persone su una barca che avanzava a fatica sotto le case di Tofton vide il pericolo che correvano e gridò: «Uscite dalla corrente!» Ma subito non fu possibile, e Tom, guardando davanti a sé, vide la morte correre loro incontro. Enormi pezzi, incastrati insieme in un abbraccio fatale, formavano un'unica larga massa di traverso al fiume. «Arriva, Maggie», disse Tom, con una voce profonda e rauca, lasciando andare i remi e stringendola forte. Un momento dopo, la barca era scomparsa dalla superficie dell'acqua e l'enorme massa proseguì veloce nel suo abominevole trionfo. Ma presto riapparve la chiglia della barca, una macchia nera sulle acque dorate. Riapparve la barca, ma fratello e sorella erano affogati in un abbraccio per sempre indissolubile, rivivendo così in un momento supremo i giorni in cui le loro piccole mani si tenevano strette con amore e insieme vagavano per i campi di margherite. La natura ripara le proprie devastazioni. Le ripara con il sole splendente e con il lavoro degli uomini. 5 anni dopo, la desolazione portata da quella inondazione aveva lasciato poche tracce distinguibili sulla faccia della terra. Il quinto autunno fu ricco di biche dorate che si ergevano in fitti mazzi tra le siepi distanti. Le banchine e i magazzini sulla Floss erano di nuovo fervidi d'attività. Tra le voci che echeggiavano impazienti e le speranze che accompagnavano le operazioni di scarico e di carico. E gli uomini e le donne di questa storia erano ancora tutti vivi, tranne quelli di cui conosciamo la fine. La natura ripara le proprie devastazioni, ma non tutte. Gli alberi strappati non mettono più radici. Le colline tagliate conservano le cicatrici. Se vi è nuova crescita, gli alberi non sono come quelli di un tempo, e le colline, sotto il loro verde manto, recano ancora i segni delle passate ferite. Per occhi che hanno indugiato sul passato, non c'è vero riparo. Il mulino di Dorlcote venne ricostruito, e il camposanto di Dorlcote, dove la tomba di mattoni, dimora di un padre che conosciamo, venne trovata dopo l'inondazione con la lapide abbattuta, aveva recuperato il suo ordine erboso e la sua decorosa quiete. Poco dopo l'inondazione, accanto alla tomba di mattoni, ne venne eretta un'altra, per due corpi che erano stati trovati in uno stretto abbraccio, e venivano a farle visita in momenti diversi due uomini che avevano in comune la sensazione che la loro gioia più intensa e il loro dolore più intenso erano sepolti là, per sempre. Uno di loro visitò di nuovo la tomba con un viso dolce dietro di lui, ma ciò accadde molti anni dopo. L'altro era sempre solitario. Trovava compagnia tra gli alberi della Valle Rossa, là dove la gioia sepolta sembrava ancora aleggiare come uno spirito rivisitante. La tomba recava i nomi di Tom e di Maggie Tulliver, e sotto i nomi era scritto: «Nella morte non furono separati».